I droni ucraini colpiscono e paralizzano l'attività di Wildberries, la Amazon russa. È stato l'attacco più potente sul territorio russo da inizio conflitto. Il Cremlino risponde danneggiando il più grande impianto metallurgico dell'Ucraina. Hamas al Board of Peace, si costringa Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. In Cisgiordania è il settimo giorno di assedio dei coloni israeliani a Kusra. Nel giornale sentiremo la testimonianza di un'italiana che è stata allontanata da Kusra dall'esercito. Rubate due opere di Antonello da Messina, una è tra le più importanti del maestro rinascimentale. Colpo clamoroso al Museo della Città Siciliana, polemiche sulla sicurezza. Dopo Salvini anche la russa infierisce sul report. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Il presidente del Senato se la prende direttamente anche con Ranucci, uno peggio di lui. È difficile trovarlo. Oggi tra pochissimo finiscono gli europei di atletica, finiti già quelli di nuoto. Tanti e prestigiosi successi della nazionale italiana che guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries, la principale società di vendite online russa, sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra, e si è concentrato nella provincia della capitale, Mosca. 6 persone sono rimaste uccise. Sono 7 invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco russo che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, nella capitale è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto. Questa mattina un drone di incerta provenienza è stato abbattuto in Romania da caccia della NATO. I detriti sono caduti in aperta campagna. È la quarta volta che lo spazio aereo romeno viene violato da droni nell'ambito degli attacchi russi ucraini. Ma torniamo all'attacco su Wildberries, la Amazon russa, la sua importanza e il suo significato. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
È stato Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, silurato di recente da Zelensky, a teorizzare la necessità di una guerra asimmetrica per il suo paese. Zelensky, da ottimo comunicatore qual è, ha sintetizzato il concetto con un'espressione: portare la guerra a casa dei russi. Ed è proprio ciò che sta accadendo con gli attacchi sui magazzini di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Ieri notte, l'ultimo attacco, tra i più imponenti dall'inizio della guerra, 600 droni su Mosca e la sua regione, almeno 6 morti, e il magazzino di Colle poco fuori dalla capitale in fiamme. Ma il fatto è che quella di Kiev è una strategia, non un occasionale colpo a segno. Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, ai porti e alle navi sono avvertiti dalla popolazione più di rimando che direttamente per le conseguenze economiche, quelli all'azienda di e-commerce risultano subito evidenti. È innegabile che gli aumenti del prezzo della benzina o la sua mancanza, l'aumento dell'inflazione e dei beni di prima necessità sono un problema enorme per i civili, ma l'interruzione della catena di approvvigionamento diventa un problema in un paese gigante come la Russia. Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che 7 dei 10 magazzini principali di Wildberries sono stati colpiti e che quello di ieri era il più grande in assoluto. Intanto va notato che anche il numero di morti sul territorio russo aumenta. A luglio si è registrato il record dall'invasione e agosto potrebbe già superarlo. Morti civili, operai, tecnici, gente capitata per caso nei pressi dell'impatto. E così dopo 4 anni e mezzo un altro fronte si apre e la guerra pian piano si fa sentire anche nelle case dell'immenso territorio della Federazione Russa.
Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Nell'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, consigliere del presidente Trump, Hamas ha anche ribadito il suo impegno a favore del disarmo e della smilitarizzazione della striscia di Gaza, ma Israele deve porre fine a tutte le violazioni, fermare le uccisioni e approvare la tabella di marcia per la seconda fase della tregua. Durante l'Angelus di oggi, Papa Leone XIV ha invece fatto un appello per far cessare le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle violenze dei coloni nel villaggio di Kusra, che è sotto assedio da una settimana. L'esercito israeliano avrebbe dovuto impegnarsi per rimuovere i blocchi dei coloni, ma invece ha occupato a sua volta un'abitazione. A Kusra, in supporto dei palestinesi, c'era anche un gruppo di italiani che è stato allontanato dall'esercito e non è più potuto tornare al villaggio. La testimonianza di Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
Certo che sì. E da un video, mi pare, di ieri si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video, e la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
Al grido di chiediamo asilo e innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, alcune decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia a Ceuta, dove da ormai due settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa a fine luglio. Alla protesta pacifica e ripresa sui social hanno partecipato i migranti, in maggioranza subsahariani e magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo e servizi igienici. Molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e i 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti nell'exclave dopo gli arrivi in massa di fine luglio. Madrid parla al massimo di 5.000 persone. Il furto delle opere di Antonello da Messina è uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere di inestimabile valore, il polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione. E poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere si studiano fin dalla scuola, la notizia è finita sui siti di Mezzomondo. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta e ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono polemiche sulla sicurezza. È stata presentata anche un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del Sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un politico eseguito quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera sì. grassa, questo politico di San Gregorio che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 73, 1473.
Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per diciamo anche il numero enorme di musei che c'è.
Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica, cioè un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto. E chi può averlo organizzato e ci sono delle connivenze? Punto di domanda. Cioè in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio, cioè
sì, certo.
Quelle opere. Quindi, poi c'è tutta la storia della città,
no, certo,
la storia
anche della... Se c'è una cosa da proteggere, però, era quella lì, insomma.
Caspita, sono quelle cose che ti fanno rimanere a bocca aperta.
Ignazio La Russa contro Report. Non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, ma va cambiato. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda un eventuale avvicendamento alla conduzione di Report, La Russa ci scherza su. Non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile, ma potrebbero trovarlo. Prima di La Russa era stato Salvini a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci. Un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura, ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire, anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del PD e eurodeputato, lo ha denunciato alla Commissione europea.
Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice, che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se è giusto o no, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il Report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
Sono finiti gli europei di nuoto di Parigi e stanno per finire quelli di atletica di Birmingham. Ora sono in corso le ultimissime gare. Entrambe le manifestazioni hanno raccontato il successo dello sport italiano. Nel nuoto gli atleti e le atlete azzurre hanno brillato, anche i più giovani, stabilendo un nuovo record mondiale. L'Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere, dietro solo alla Gran Bretagna. Risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Caligaris, giornalista sportivo esperto di nuoto.
Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione: Sara Curtis fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in due giorni ha migliorato per ben due volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto due medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e torna a Parigi, è tornato a Parigi due anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana, e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
E anche a Birmingham con l'atletica l'Italia si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto, Nadia Battocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri, e ci sono state molte altre medaglie azzurre. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport:
l'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda, cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana, questo momento, gode di la presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport, e insomma materia, diciamo materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.